ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio e un ben ritrovate a tutte e a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio. Siamo nel quarto mercoledì del mese di agosto, oramai un mese che volge al termine. Ecco, e spero tanto che tutti voi abbiate trascorso delle meravigliose vacanze e che abbiate soprattutto trovato il tempo per riposare. E così riposati possiamo ora tornare ai nostri impegni, così pronti e pimpanti nella nostra vita di tutti i giorni, nella vita familiare, nella vita lavorativa e anche nella vita spirituale. Bene, quindi oggi, quarto mercoledì del mese di agosto, la Chiesa commemora la Santa Monica, madre di Sant'Agostino Vescovo. Ecco, molti di voi avranno certamente sentito parlare di Santa Monica. Santa Monica nasce a Tagaste nel 331. Tagaste era una città della Numidia che si trova nell'Africa del Nord. Oggi corrisponde all'odierna città di Souk Haras in Algeria. E Monica nasce in una famiglia benestante di salde tradizioni cristiane. Ecco, Monica sposa Patrizio, un uomo, un pagano, un uomo ambizioso, irascibile, dal carattere difficile, che le è anche infedele. Monica, invece, dolce e benevola, è capace di trovare il dialogo nei momenti opportuni con il suo metodo fatto di attesa, pazienza e preghiera. Come suggerisce alle amiche che le confidano problemi e incomprensioni con i coniugi, riesce poi a vincere le asprezze del marito e a condurlo alla fede. All'età di 22 anni dà alla luce il suo primogenito, che chiama Agostino. Poi ne seguiranno altri due: il primo maschio si chiama Navigio e una figlia di cui non si conosce il nome. Monica educa tutti e tre i figli ai valori cristiani, ma rimane vedova a 39 anni e lei poi a provvedere all'amministrazione dei beni di famiglia, dedicandosi anche con amore smisurato alla prole. Madre premurosa e solerte, a destargli preoccupazioni è Agostino, il figlio di tante lacrime, dal cuore inquieto, ambizioso, retore che, alla ricerca della verità, si allontana dalla fede cattolica e vaga da una filosofia all'altra. Monica non smette mai di pregare per lui e segue tutte le vicende della sua vita cercando di restargli accanto. Per questa ragione si trasferisce a Cartagine e poi in Italia, quando il figlio, docente di retorica, all'apice della carriera, va a vivere a Milano. Il suo affetto materno e le sue preghiere accompagnano la conversione di Agostino, che, ricevuto il battesimo dal vescovo Ambrogio, decide di tornare a Tagaste per dar vita ad una comunità di servi di Dio. E Monica è con lui. Ma bisognerà imbarcarsi ad Ostia, ma qui l'attesa della nave costringe i due ad una sosta. E qualche giorno dopo Monica si ammala, muore all'età di 56 anni e il suo corpo viene tumulato dove oggi sorge ad Ostia antica la chiesa di Sant'Aurea, un tempo probabilmente basilica paleocristiana con a fianco una necropoli. Oggi a Sant'Aurea è rimasta solo una lapide, poiché il Papa Martino V volle le reliquie a Roma, nella chiesa di San Trifone, officiata dai frati agostiniani, poi inglobata nella più grande basilica di Sant'Agostino. E qui si trovano ancora. Santa Monica è la patrona delle madri, delle vedove e delle donne sposate. L'impronta che Santa Monica ebbe sul suo figlio, grande santo Agostino, è veramente importante. Ella seppe accogliere con mansuetudine la volontà di Dio. Il suo comportamento oggi insegna alle madri la pazienza, la necessità di attendere che un figlio maturi liberamente la propria personalità e la propria vocazione. Fu capace di dare vita non solo materiale ma anche spirituale. Un'altra sua caratteristica fu la preghiera insistente, fiduciosa, costante, tenace. Non si stancherà mai di chiedere e sperare. La sua festa quindi si celebra il 27 agosto, il giorno prima di quella del suo figlio grande, il vescovo di Ippona, Sant'Agostino, che per una singolare coincidenza morì il 28 agosto del 430. E porgiamo gli auguri a tutte coloro che portano questo nome. Ecco, e prima di iniziare la nostra trasmissione, vogliamo cominciare con la preghiera e invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini, perché ci guidi, ci apra la mente e il cuore all'ascolto e che possiamo portare in noi vantaggio e gioia e grazie. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Thank you.
Bene, quindi ci siamo lasciati la volta scorsa leggendo la terza apparizione della Madonna a Fatima, avvenuta il 13 luglio 1917, e abbiamo potuto vedere come questa apparizione è stata molto interessante e ricca di tanti spunti. Noi la volta scorsa abbiamo sottolineato, rimarcato quello che la Madonna ha voluto far vedere ai tre pastorelli. Ricordiamolo, la Madonna ha fatto vedere l'inferno. Questo è un argomento non tanto gettonato, non molto fatto conoscere e pubblicizzato anche nella Chiesa oggi. Forse sentite voi molto parlare di questo, dell'inferno, del diavolo, forse perché fa paura non se ne parli, ma in realtà il diavolo è stato già sconfitto. Il diavolo teme che si parli di lui. Parlando di lui si conosce come opera e quindi noi possiamo scoprirlo, possiamo capire come comportarci per evitarlo, per non cadere nelle sue trappole. E quindi la Madonna, ecco, nella sua, diciamo, posizione anche di carattere pedagogico verso questi tre pastorelli, ha voluto proprio far vedere l'inferno. E nella terza apparizione c'è uno squarcio della visione che hanno i tre pastorelli, appunto, di questo posto, dell'inferno. E abbiamo fatto esempi di santi che hanno visto e hanno avuto questa, diciamo, grazia di vedere l'inferno. Quindi l'inferno esiste, l'inferno c'è ed è una realtà. Che poi se ne parli o che non se ne parli, resta una realtà, c'è, è lì. La Madonna ha fatto appunto loro vedere l'inferno, dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori. E, diciamo, il fulcro, la parte fondamentale dell'apparizione di Fatima sta proprio in questo. La Madonna chiede di pregare e fare sacrifici proprio per tutte quelle anime che si perderebbero e andrebbero all'inferno. Queste anime, dice la Madonna, vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e che si sacrifichi per loro. Ecco, è un aspetto fondamentale questo dell'apparizione di Fatima ed è ancora un aspetto molto interessante il fatto che forse pochi si prodigano nel mettere in pratica questa invocazione. Questa preoccupazione, questa intenzione della Madonna. Quindi la Madre di Dio, la Madonna, scende a noi dal cielo per avvisarci, viene a noi dal cielo per raccomandarci, per darci i suoi consigli, ma noi puntualmente questi consigli li dimentichiamo. Non li vogliamo ascoltare. E guardate, questo ci pone in una condizione fondamentalmente spiacevole. Perché? Perché ci è stata data la possibilità, ci è stata fatta conoscere la chiave per risolvere problemi dell'umanità e anche della nostra vita spirituale. E aggiungerei anche materiale di tutti i giorni, e che noi purtroppo non so perché non riusciamo a mettere in pratica, un po' per incredulità, un po' perché siamo pigri e un po' perché non so quale altra diavoleria c'è dietro, perché ecco, dietro questo c'è proprio il diavolo, che non vuole e fa di tutto per scoraggiarci nel prendere in mano la situazione e impegnarci in quello che la Madonna chiede. La Madonna chiede sempre questo: pregate molto, pregate il rosario in ogni situazione, per ogni situazione, perché col rosario si risolvono tanti problemi. Ecco, quanti di noi hanno l'attenzione di recitare almeno una volta al giorno un santo rosario? Ecco, se questo non avviene o non si riesce a fare perché ci sembra che il rosario è lungo, perché ci sembra che è noioso, perché ci pesa lì stare a perdere un quarto d'ora di tempo, apro e chiudo una parentesi, ma se ne perdono molti di più, oltre che quarti d'ora, anche delle ore davanti a un cellulare a chattare o a leggere, diciamo, cose non tanto edificanti o edificabili per noi e per la nostra vita, per la nostra anima. Ecco, se non troviamo questo quarto d'ora, perché il diavolo ce lo fa vedere pesante, noioso, ma lui sa quali sono le conseguenze del fatto che noi recitiamo il rosario. Il diavolo sa che se noi recitiamo il rosario, lui non ha potere su di noi, non ci può indurre, non ci può portare alla disperazione, non ci può portare allo sconforto, non ci può portare alla depressione. Ecco, sono tutti aspetti legati a lui, alla sua presenza, alla sua cattiveria. Ecco, prendiamo noi questo impegno. Prendiamo noi l'impegno adesso, da chi ci ascolta e da me il primo che ve lo sto dicendo, prendiamo l'impegno di recitare una volta al giorno il rosario. Così facendo faremo contenti la Madonna. E il rosario, guardate, lo possiamo recitare in ogni momento, non è detto che lo dobbiamo recitare tutto assieme. Lo possiamo anche fare a pezzi, nel senso, adesso recito una decina, poi ne recito un'altra. Ecco, cerchiamo di tenere a cuore, di fare contenta la Madonna. Lei per noi si prodiga in tutti i modi per poterci aiutare e soprattutto per poterci salvare. Poi, se c'è la possibilità di recitarne altri di rosari, non succede niente. Ecco, vedrete che una volta che si trova il tempo, una volta che noi riusciamo a trovare la possibilità di recitarne uno, man mano, piano piano, vedrete che se ne reciteranno altri, proprio perché noi così facciamo aiutiamo la Madonna a salvare le anime. E questo noi lo dobbiamo tenere a cuore. Ecco, aiutiamo la Madonna a salvare le anime. Quando si ha un po' di tempo, recitiamo una decina del rosario. Nelle intenzioni, quando cominciamo il nostro rosario, diciamo: ti preghiamo per tutti i poveri peccatori, per tutte quelle persone che sono lontane, che vivono fuori dalla grazia di Dio, perché non l'hanno compresa, perché non l'hanno voluta accettare, perché, ecco, che si pentino e che la Madonna tocchi i loro cuori e che li porti e li salvi e li porti a Gesù. Ecco, questo è il cuore del messaggio che la Madonna ci ha dato a Fatima. Ecco, chiediamo alla Madonna questa grazia di diventare innamorati del suo figlio Gesù. Chiediamo alla Madonna, con la preghiera del rosario, questa grazia di farci entrare nel nostro cuore la luce del suo figlio Gesù. Giacinta esclamava: mi piace tanto dire a Gesù che lo amo. Quando glielo dico molte volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma non mi brucio. E Francesco diceva: quel che mi è piaciuto più di tutto fu di vedere nostro Signore in quella luce che la nostra madre ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio. E il Santo Padre Benedetto XVI, in occasione del 10° anniversario della beatificazione di Giacinta e Francesco, nella sua omelia tenuta il giovedì 13 maggio 2010, dice proprio questo: «Sono venuto a Fatima per gioire della presenza di Maria e della sua materna protezione. Sono venuto a Fatima perché verso questo luogo converge oggi la Chiesa pellegrinante, voluta dal Figlio suo quale strumento di evangelizzazione e sacramento di salvezza. Sono venuto a Fatima per pregare con Maria e con tanti pellegrini per la nostra umanità afflitta da miserie e sofferenze. Infine, sono venuto a Fatima con gli stessi sentimenti dei beati Francesco e Giacinta e della serva di Dio Lucia per affidare alla Madonna l'intima confessione che amo». Ecco, Santo Padre dice l'intima confessione che amo e che la Chiesa e che i sacerdoti amano Gesù e desiderano tenere fissi gli occhi in Lui. E il Santo Padre continua dicendo: «Perciò la nostra speranza ha fondamento reale, poggia su un evento che si colloca nella storia e al tempo stesso la supera, è Gesù di Nazaret. È l'entusiasmo suscitato dalla sua saggezza e dalla sua potenza salvifica nella gente di allora era tale che una donna in mezzo alla moltitudine esclama: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. E Gesù risponde: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ma chi ha tempo per ascoltare la sua parola e lasciarsi affascinare dal suo amore? Chi veglia nella notte del dubbio e dell'incertezza con il cuore desto in preghiera? Chi aspetta l'alba del nuovo giorno, tenendo accesa la fiamma della fede? Ecco, presi come siamo dai nostri impegni, dai nostri ritmi esagerati, di interessi svariati, non riusciamo a trovare questo tempo per pregare, non riusciamo a pensare a noi stessi. Ecco, la Madonna invece e i tre pastorelli li ha aiutati ad aprire il cuore all'universalità dell'amore. E in particolare Giacinta si mostrava instancabile nella condivisione con i poveri e del sacrificio per la conversione dei peccatori. Soltanto con questo amore di fraternità e di condivisione noi riusciremo a edificare la civiltà dell'amore e della pace, continua il Papa. Quindi lasciamoci illuminare dalla Madonna, chiediamo alla Madonna la grazia di aprirci il cuore, di far rientrare questa luce in noi che illumini la realtà della nostra esistenza, che non è solo impegno, lavoro, divertimento, ma è anche ringraziare Dio per quello che ci ha dato e pensare a Dio. E purtroppo questa generazione disprezza Dio, disprezza il dono della vita, ha abbracciato la dissolutezza, l'immoralità, le false ideologie liberali, non ascolta, non crede, vive nel continuo rifiuto di qualsiasi cosa venga da Dio. Si sta negando la realtà dell'umanità. L'uomo sta deambulando sulla terra e, come un essere irrazionale, sta rifiutando la verità in questo momento, in cui predominano i cattivi costumi, le basse passioni e la dissimulazione. Non sottovalutiamo la voce di Dio che attraverso la Madonna ci chiama, attraverso la Madonna ci avvisa, attraverso di lei ci dà delle indicazioni. Così facendo noi viviamo in un caos generato dalla disobbedienza ai comandi di Dio e anche agli avvertimenti che la Madonna ci ha mandato e ci sta continuamente inviando. Noi facciamo orecchio da mercante, noi prendiamo solamente in considerazione quello che ci conviene, quello che ci sembra giusto, quello che a noi è comodo. Gli uomini hanno disprezzato questo appello. Solo pochi sono rimasti obbedienti alla fede. Quanto ha annunciato la Madonna affinché noi aumentassimo la preghiera e diminuissimo le nostre cattive azioni? Tutto questo è stato omesso, ovviamente a causa del nostro libero arbitrio, sapendo bene che quello che la Madonna ci ha detto non sarà revocato. Tutto quello che lei ha detto accadrà, ma questi possono solo venire attenuati e possono venire attenuati solamente con la preghiera, con la penitenza e col digiuno. Però nonostante ciò, ecco, molti si burlano di questi avvertimenti della Madonna. Ecco, ogni singola persona è responsabile del proprio comportamento e delle proprie azioni. Abbiamo confuso la misericordia con il libertinaggio, per cui negando i messaggi che la Madonna ci ha dato con i castighi che avverranno se non cambiamo rotta, noi viviamo come figli ciechi spiritualmente, e non vediamo minimamente le tenebre che avvolgono la nostra umanità in questo momento. Quindi rimettiamoci in grazia di Dio, che significa confessarsi e ricevere la Santa Comunione. E andiamo a far compagnia a Gesù davanti al tabernacolo, dove Lui è solo, abbandonato. Chiediamo il Suo Santo Spirito per poter discernere, per poter capire e non accettare quello che proclamano o che ascoltiamo da coloro che non vogliono che noi ci svegliamo. Ecco, quindi continuiamo nella lettura delle apparizioni della Madonna a Fatima. E ovviamente la nostra lettura è in un certo qual modo indirizzata a scoprire quali sono stati i messaggi, cosa la Madonna ci ha voluto far conoscere, che cosa vuole che noi facciamo. Ecco, e in funzione di questa nostra premessa è che leggiamo adesso i restanti tre messaggi. Come abbiamo già avuto modo di dire, i messaggi che la Madonna ha lasciato a Fatima sono stati sei. Abbiamo rivisitato i primi tre, ora vediamo i restanti. E in realtà li vedremo abbastanza, diciamo, velocemente, anche perché la Madonna in realtà non dà altre disposizioni, non dà altre indicazioni se non quelle già date in precedenza. E infatti nella quarta apparizione, quella avvenuta nel mese di agosto del 1917, ecco, la Madonna non dà altre particolari disposizioni. La Madonna chiede sempre di continuare a recitare il rosario tutti i giorni e promette che nell'ultimo mese farà un miracolo, di modo che tutti quanti credano che lei è veramente stata lì, lei è veramente apparsa. Poi alla Madonna viene chiesto cosa fare dei soldi raccolti nella cova di Ria, e qui la Madonna dà delle disposizioni di costruire delle due portantine. E poi quello che avanza, la Madonna dice di utilizzarlo per costruire una cappella. E dopo questo, diciamo, l'apparizione della Madonna si conclude in questo modo. Lei prende un aspetto più triste e dice: pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Quindi guardate, il messaggio che la Madonna dà è quello. Se, voglio dire, la Madonna lo ripete, vuol dire che è un qualcosa di importante, vuol dire che è da sottolineare, come dire, vuol dire che è necessario che si faccia, che si debba fare. E continuando, arriviamo alla quinta apparizione nel mese di settembre, e in questa quinta apparizione, che poi è la penultima, la Madonna non dà altre disposizioni se non quella sempre di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la fine della guerra. Poi al termine dell'apparizione vogliono offrire alla Madonna due lettere e una boccettina d'acqua di colonia, e dicendo così: mi hanno dato questo se lei lo vuole. Ora la Madonna a questa proposta risponde: questo non serve là in cielo. E così termina la quinta apparizione della Madonna a Fatima nel settembre. E quindi ora adesso andiamo a vedere cosa ha detto la Madonna nell'ultima apparizione, la sesta, avvenuta il 13 ottobre a Cova di Ria nel 1917.
Dairia, 13 ottobre 1917. Cosa vuole da me? Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che con continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni. La guerra finirà a breve e i soldati torneranno presto alle loro case. Io avrei molte cose da chiederle, se cura dei malati e se converte alcuni peccatori. Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. E prendendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E aprendo le mani le fece riflettere nel sole, e mentre si elevava il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Sparita la Madonna, nell'immensa distanza del firmamento vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. Poco dopo, svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe. Sparì questa visione e mi parve di vedere di nuovo la Madonna con aspetto simile alla Madonna del Carmine. Davanti agli occhi dei veggenti scorrevano queste apparizioni, la gran moltitudine, da 50 a 70.000 persone, assistettero al cosiddetto miracolo del sole. Era piovuto prima e durante l'apparizione. Alla fine del colloquio di Lucia con la Madonna, nel momento in cui gridò «Guardate il sole!», le nuvole si aprirono, lasciando vedere il sole come un immenso disco d'argento che brillava con una intensità inimmaginabile, ma senza accecare, e subito dopo si mise a roteare vertiginosamente su se stesso, proiettando in ogni direzione fasci di luce di tutti i colori. Poi i suoi bordi divennero rossi come scarlatto e fece come se si allontanasse nel cielo, come un turbine, spargendo rosse fiamme di fuoco. Questa luce si riflesse sul suolo, sulle piane, sui volti stessi delle persone e sulle vesti, assumendo tonalità scintillanti e colori diversi. Animato per tre volte da un movimento folle, l'astro solare parve tremare, scuotersi e precipitarsi zigzagando sulla folla terrorizzata. Il tutto durò circa 10 minuti. Finalmente il sole tornò al suo posto, restando di nuovo tranquillo e splendente, con lo stesso fulgore di tutti i giorni. Tutti si ritrovarono con le vesti asciutte. Il miracolo del sole venne osservato anche da numerosi testimoni posti fuori dal luogo delle apparizioni, fino a 40 chilometri di distanza.
Ecco, e finalmente la Madonna dà il segno che lei è stata lì. Il miracolo del sole è un miracolo che tantissime persone, ecco, si dice da 30 a 70 mila, ma anche 100 mila, erano lì presenti. Tra tutte quelle persone che erano lì vi erano tanti giornalisti, inviati speciali che seguivano il corso di queste apparizioni e che sapevano che in quel giorno, ecco, ci sarebbe stato questo segno particolare dal cielo, questo segno che la Madonna aveva promesso appunto di dare a conferma più che altro che lei era stata lì. Un segno visto da molte persone, ma anche visto a molti chilometri di distanza da Fatima. Però ci dobbiamo chiedere allora e oggi, questo segno ci ha cambiato la vita? Questo segno ci ha fatto riflettere? Questo segno ci ha avvicinati a Dio? A mio parere questo segno può essere, diciamo, stato spiegato da qualche scienziato come un fenomeno naturale, un qualcosa che può accadere. E quindi reso vano, reso inutile, banalizzato. E quindi il segno che cosa è? Un segno o un segnale, che cosa è? Un segnale rappresenta, ad esempio, un segnale stradale, una direzione. Direzione Roma, ad esempio. Se noi andiamo nella direzione del segno, ci porta in quel posto. Però stare vicino al segno non significa essere nel posto che ci indica il segnale, no? Seguire il segno, seguire l'indicazione, seguire il segnale è voler portare noi in quella direzione, verso quell'obiettivo. Quindi la Madonna, quando ci dà un segno, ci dà un segno perché noi possiamo indirizzare la nostra vita spirituale verso una, una strada giusta, una strada che ci porta a Dio, che ci porta alla nostra salvezza. Quindi il segnale in sé rappresenta questo, un aiuto per trovare la strada, un aiuto a credere, un aiuto ad avere fiducia in Dio. Ecco, però noi di questi segni li abbiamo, o questi segnali abitualmente noi li ignoriamo. Ecco, chiediamo l'aiuto alla Madonna, facciamoci aiutare da lei a mettere in pratica il messaggio, il cuore del messaggio di Fatima, che è quello di pregare il rosario e pregare per i poveri peccatori. Bene, anche quest'oggi il nostro tempo si è oramai concluso. Ringraziamo tutti quanti voi per l'ascolto prestatoci e vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di settembre, dove parleremo di un'altra apparizione della Madonna. Ave Maria a tutti da Elio
e Maria Teresa.
Ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.